Signore, ti ringraziamo che tu stasera apri la tua parola. Ti ringraziamo che la tua parola è spirito e vita e la vogliamo ricevere in questo modo. Non abbiamo fiducia nella nostra mente, ma nel tuo spirito, e diamo il nostro cuore a te ringraziandoti perché tu hai versato il tuo spirito, tu ci hai portati nella tua casa, tu vuoi usare ognuno per l'edificazione della tua casa. Prendici completamente il possesso, Signore. Come prima frase ho scritto: è il suo piano, è la sua opera nella quale noi ci troviamo. Nessuno di noi ha progettato la Chiesa. Non abbiamo neanche vissuto quando è stata progettata dal nostro Dio. Stasera vorrei dire delle cose e chiedo di non mal intendermi. Io cercherò di dire quello che voglio, condividere, ma avete anche voi il compito di cercare a comprendermi. Ci sono tanti gruppi cristiani, e lo dico non per attaccare qualcuno, ma è un dato di fatto, ci sono tanti gruppi cristiani progettati dagli uomini, di organizzarli, di organizzare delle riunioni in un certo modo. Con la Chiesa è una cosa diversa. È tutto diverso. Se noi vogliamo essere Chiesa, dobbiamo dimenticare tutto quello che noi possiamo fare o vogliamo fare. Non si tratta di quello che piace a noi, ma si tratta di quello che piace al Capo, al Cristo, che ha detto: io voglio edificare la Chiesa, la mia Chiesa. Non è la nostra opera. Questa è, da una parte, un esercizio per ascoltare il Signore. Da una parte è comodo perché la responsabilità è da parte del Signore. E colui che porta la responsabilità maggiore è Dio di incoraggiamento, perché abbiamo sempre di nuovo bisogno di incoraggiamento. Certamente abbiamo passato delle fasi di difficoltà e di scoraggiamento. Volentieri leggo il versetto in Romani 15, Romani 15, versetti 4 e 5, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento. Ho cercato un versetto che parla del Dio dell'incoraggiamento, e quando ho letto questo versetto mi sono rallegrato, perché la fine di questo versetto mi ha toccato tanto. Abbiamo il Dio della pazienza e delle consolazioni vi conceda di avere fra di voi un medesimo sentimento. Incoraggiamento, consolazione ed essere un medesimo sentimento vanno insieme. Il mio primo peso stasera che voglio esprimere è: il nostro Dio desidera incoraggiare ognuno di noi, vuole incoraggiarci tutti. Dio non lascia da parte i deboli. Questa è un'attitudine meravigliosa del nostro Dio. Ha anche eletti i deboli. In Prima Corinzi capitolo 1, versetto 27, c'è scritto, 26, non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, molti potenti e molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Vogliamo essere dei pazzi, dei deboli? Io dico sì. Sì, io dico con ringraziamento, dico sì. Sono conscio della mia situazione, della mia persona, delle mie facoltà. Sì, sono molto contento che il Signore ha scelto le cose pazze, le cose deboli. E lui ha questo desiderio di portare alla meta tutti quanti e di non perdere nessuno. Non vuole perdere nessuno. Il Signore ha detto una volta: io non ho perso nessuno di quelli che mi hai affidato, tranne il figlio della perdizione. Noi possiamo essere deboli, possiamo anche cadere, possiamo cadere anche due volte, ma anche c'è scritto che il giusto sette volte cade, non tutta la sua vita, ma sette volte. Il Signore ci dà la grazia di rialzarci e io sono sicuro che nessuno di noi pensa di se stesso che non sia mai caduto, che non abbia mai fatto un errore, nessun errore. Voglio sottolinearlo, abbiamo bisogno di una coscienza nella vita di chiesa dove ci troviamo che Dio vuole portare alla meta ognuno. Ci sono sempre alcuni che hanno una fase debole e ognuno di noi persino fa parte di sperimenta una tale fase. E fa bene che il Signore si cura, si prende cura dei deboli. C'è un brano in Deuteronomio che parla dei Amalekiti. Amalekiti erano un popolo che si è opposto al popolo di Israele e in quel tempo c'erano anche dei deboli nel popolo di Israele e gli Amalekiti volevano distruggerli. Questo così opera il nemico, ma a volte anche noi dimentichiamo i deboli. A volte ho l'impressione c'è il pericolo che ci occupiamo del fatto che noi siamo spirituali, che noi raggiungiamo la meta. E questo è un punto in cui vi prego di intendere ciò che voglio dire. Non è sbagliato di voler essere un vincitore. Abbiamo certo cantato volentieri: io voglio essere vincitore. Da una parte Ma fa bene che questa canzone inizia con io voglio. Se però è l'accento principale in questa frase, allora stona, allora può andare male. Sì, ci sono dei vincitori e il Signore vuole che siamo vincitori, ma dobbiamo anche correggere a volte l'immagine, il concetto di essere vincitori. Chi sono i vincitori? Forse sono coloro, quelli che non hanno nessuna paura di rendere testimonianza del Signore, ma guarda come sono nella loro personalità senza il Signore. Forse non hanno io voglio correggere solo un po' il nostro concetto di vincitore.
Wir sollten nicht der Gefahr verfallen, in den Überwindern solche zu sehen, die immer vorne stehen.
Non dobbiamo pensare che quelli sono i vincitori che parlano sempre, che stanno sempre davanti. No, ci sono altri esempi nella Scrittura. Ciò che è un vincitore può avere un tale attitudine. Guardiamo una volta chi sono i vincitori. Forse ci prendiamo un po' di tempo in Apocalisse 2. Non pensavo di saltare da Ageo a Apocalisse. Apocalisse 2. La lettera è indirizzata alla Chiesa a Efeso. Capiamo anche che la lettera è indirizzata alla Chiesa, a noi vuol dire, non solo a noi nella prima fila o anche a quelli della ultima fila. A noi tutte queste lettere sono state indirizzate. Ora, diciamo, siamo la Chiesa che riceve questa lettera. Che cosa c'è scritto dei vincitori? Che cosa desidera il Signore dei vincitori? Ci c'è scritto: io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. Il Signore aspetta più opere da noi, più costanza. Che cosa si aspetta da noi? Lui si aspetta un ritorno al primo amore. Questo c'è scritto qui. È difficile, è uno sforzo per noi. È uno sforzo di tornare al primo amore, di volgere di nuovo al Signore. Abbiamo cantato una meravigliosa canzone. Forse dovremmo rileggere questa canzone e risvegliare l'amore verso il Signore. Che cosa dice nella lettera a Smirne? Che cosa dice dei vincitori? Dobbiamo essere fedeli, rimanere fedeli nell'angoscia. Se altri ci deridono, io posso dire dentro di me: Signore, io ti ringrazio che ti appartengo. Voglio dire, vincere, essere vincitori, è una cosa completamente normale. Noi tutti possiamo sperimentarlo. Noi siamo in grado di farlo per mezzo dello Spirito. Lo Spirito ci rende abili. L'amor di Dio è versato nel nostro cuore. Tutto tutto quello che il Signore richiede da noi è di ricevere questo amore. Voi potete leggere le prossime lettere. A me questa parola ha parlato. Che cosa vuol dire vincere? Io torno al motivo perché lo dico. Voglio che noi tutti siamo incoraggiati ad essere vincitori. Voglio che tutti il Signore ci possa chiamare e possa ascoltare la parola a Zerubbabel. Sii forte, sii coraggioso. Dio vuole incoraggiarci. In tutto l'Antico Testamento vediamo che ci sono degli incoraggiamenti ripetuti, perché ci sono anche delle fasi ripetute di scoraggiamento. E per questo il Signore, Lui lo sa, e noi riceviamo sempre di nuovo un incoraggiamento, soprattutto in una fase troppo difficile. Se leggete Isaia, Geremia, sono stati dei tempi di scoraggiamento. E alcune tribù erano state già deportate dagli Assiri, popoli stranieri sono stati posti nel paese di Israele, Giuda stava prima di essere deportato e Dio ha dato delle meravigliose promesse. E ha parlato anche del ritorno, della ricostruzione, della venuta del Messia. Ha parlato della salvezza delle nazioni. E ha parlato di un meraviglioso tempio di cui in realtà possiamo godere oggi. Dio ci dà sempre di nuovo degli incoraggiamenti e l'ha fatto scrivere per noi. Per questo c'è scritto anche qui nella nostra guida quello che Lui dice rimane fermo. Quello che mettiamo nella rete rimane, però non ha nessuna importanza, non influisce la politica mondiale. Hai messo già qualcosa nella rete, ma il Signore ha posto delle parole per tutti gli uomini nelle loro lingue. E questa parola ci mostra la storia mondiale. Quello che il Signore dice rimane per sempre, vuol dire che ha importanza per sempre. E noi possiamo affidarci di questa sua parola. Se siamo scoraggiati, possiamo sempre tornare alla sua parola. Che attitudine dobbiamo tornare alla parola? Dobbiamo afferrare l'intenzione della parola, ciò che il Signore intende dire, ciò che sta sul suo cuore, connesso a quello che Lui ci ha scritto. C'è anche un altro atteggiamento di avvicinarsi alla parola, di voler capire i connessi, ma se questo è il nostro primo interesse, di capire tutto, di mettere in relazione ogni cosa, di creare un sistema che fa capire ogni cosa, allora questo mi fa male, mi preoccupo, perché il Signore ci ha dato una parola vivente. Non ci ha dato un libro di dogmi, non ci ha dato un libro di insegnamento. Il Signore ci ha dato tante storie che ci danno luce nella nostra situazione. Ognuno può ricevere luce nella sua situazione.
Herr Jesus.
L'aiuto proviene quando noi parliamo con il Signore della parola. Ho scritto l'esempio di Daniele nel capitolo 9, inizia così, nel primo anno di Dario, figlio di Assuero, io vidi il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Gerusalemme, durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina. Che cosa ha fatto? Ha cercato tutti i versetti paralleli e ha fatto i calcoli, quando sarà l'inizio e la fine. Ha agito così? No. Il Signore ha presentato questa parola al Signore. Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore. E poi non ha fatto una domanda. In quale anno ci troviamo adesso? E dimmi, fammi vedere il segno quando inizia l'ultimo anno. Io lo dirò anche agli altri, in modo che tutti siamo pronti. Agisce così Daniele? No, non per niente. E questo mi impressiona, come lui tratta la parola. Lui presenta la parola a Dio. E in questa lunga preghiera
è
meraviglioso da riconoscere una relazione preziosa tra lui e Dio. In questa preghiera lui tocca quello che sta nel cuore di Dio. Lui tocca il dolore di Dio e anche l'ira di Dio, parlando degli errori, dei peccati del popolo. Tutta la preghiera si muove nel pensare, nei pensieri di Dio, corrisponde a Dio. Lui riceve ciò che sta nel cuore di Dio. E così dobbiamo agire quando noi leggiamo la parola. Dobbiamo ricevere i pensieri di Dio. E lui parla a Dio e toccando i suoi attributi, nei suoi atteggiamenti. Noi a volte preghiamo secondo un'attitudine, secondo un'abitudine. Parliamo, usiamo parole che hanno usato altri, pensando che così si prega. Voglio porvi una domanda. Pregate quando siete soli, anche in modo come pregate quando siete insieme agli altri fratelli? Che cosa è il nostro motivo quando preghiamo? Sappiamo o ci rendiamo conto con cui parliamo, con cui stiamo in contatto, che è Dio? Daniele aveva una tale relazione meravigliosa, personale con Dio. Aveva già fatto tante esperienze con questo Dio, già da giovane. aveva discusso,
è
stato portato in diverse difficoltà. In tutte queste difficoltà lui si aveva attenuto a Dio, aveva avuto fiducia in Lui, ha dato la vita a Lui, ha rinunciato a tanto, è corso in pericolo, non ha vissuto la propria vita, ma ha avuto una relazione con Dio. In questa preghiera non cerca di sapere quando è il primo giorno del 70° anno. No, e lui cercava di corrispondere a Dio. Dovremmo presentarci a Dio come persone che si danno, consacrano per l'edificazione della Chiesa, che si lasciano coinvolgere con le cose che stanno sul cuore di Dio. E poi succede qualcosa di meraviglioso. Quando stava ancora in preghiera, succede qualcosa, Dio interrompe la preghiera, Dio manda Gabriele in mezzo alla preghiera, alla fine di questo capitolo, e lui dice: Daniele, adesso sono arrivato per farti capire la visione. Versetto 22, si rivolse alla parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere, perché tu sei un uomo amato da Dio, molto amato da Dio. E questa parola ci fa ricordare Giovanni, il discepolo Giovanni era il discepolo che è stato amato da Dio, è stato già tanto discusso intorno a Giovanni per questo. Per me questo significa che Giovanni aveva amato tanto il Signore. Anche gli altri discepoli avevano amato il Signore, ma Giovanni aveva amato molto il Signore. E qui c'è una reciprocità nella relazione. Uno che ama tanto viene amato tanto. Daniele e anche Giovanni avevano amato molto il Signore. Perché Daniele aveva vissuto una tale vita? Non perché aveva paura dell'ira di Dio. No, questo forse non era il suo motivo. Io penso, certamente ha vissuto nel vecchio patto e si era tenuto alla legge, ma il modo che parla con il Signore ci fa vedere che lui aveva amato il Signore, era fedele al Signore. Così anche il Signore desidera che noi trattiamo la sua parola. Abbiamo letto o leggiamo Efesini 5, 25 e 27, lì c'è scritto che chiesa il Signore desidera avere. Potremmo continuare a pregare in questo modo con il Signore, quello che sta nel suo cuore, quale toccare la sua intenzione, in modo che viene scritto anche il suo essere nel nostro cuore. Efesini 5:25-27. Qui vediamo questo desiderio di ricevere aiuto quando leggiamo la parola. Se prendiamo, se usiamo la parola in modo giusto, riceviamo l'aiuto. Non come gli scrivi. Oltre a questo c'è anche un parlare attuale. Questo può succedere attraverso la parola scritta, ma può succedere anche per mezzo di la parola espressa da un fratello o una sorella che si alza nella riunione e la condivide. Il Signore nel tempo di Ezra ha usato dei profeti, e anche noi dobbiamo avere questa abitudine di ascoltare a quello che dicono i fratelli. Questi fratelli, le sorelle, non sono Ageo e Zaccaria. La scrittura è l'autorità. Non ha bisogno di essere approvata da noi. Questa parola è stata già approvata. Ma tutto quello che viene detto dai fratelli adesso ha bisogno di essere provata. Noi ci accorciamo nel nostro spirito se questo che un fratello condivide va bene. Dobbiamo esaminare la parola che viene condivisa. Non dobbiamo pensare soltanto a noi e che esistiamo soltanto, esiste soltanto io e il Signore. No, siamo membra di un corpo. Ageo e Zaccaria hanno parlato incaricato dal Signore. Il Signore ha mandato due fratelli, Ageo e Zaccaria. Sì, due o tre testimoni devono esserci. Questo è un principio davanti al Signore. C'era un tempo in cui c'era soltanto uno che aveva guidato il Signore, il popolo, Mosè. E dopo di quel tempo non esisteva più una tale cosa. Quanti apostoli ci sono nel Nuovo Testamento? 12 e dopo ancora altri apostoli. Paolo non aveva mai detto: io solo posso e condividere la parola, neanche Pietro, neanche Giacomo, neanche Giovanni. E la scrittura non consiste soltanto dagli scritti di Paolo. Questo è importante. Abbiamo bisogno delle testimonianze. Anche noi stessi abbiamo bisogno di essere corretti. Nessuno di noi sta al livello della scrittura, nessuno. Noi tutti possiamo errare, possiamo sbagliare, ma se siamo persone che non si lasciano più correggere, questa è una cosa terribile. Io spero di rimanere una persona che può essere corretta nello spirito. E questo parlare in Ageo e a Zaccaria, questo parlare era un aiuto concreto per la situazione. E che cosa era preceduto a questo parlare? Dio aveva già operato prima, aveva destato lo spirito, erano già ritornati a Gerusalemme, erano già arrivati, si erano consacrati, hanno dato peso delle offerte volontarie, hanno sopportato l'inimicizia di altri, hanno agito secondo la parola, hanno posto le fondamenta secondo le prescrizioni, erano appartati, capitolo 4, fino al massimo, e si erano consacrati finché venivano delle persone con le armi e avevano fermato l'edificazione. C'era un intervallo, l'edificazione era ferma. Questa era una prova per i cuori, perché questo non durava soltanto 2 settimane, 2 anni, più di 10 anni durava, e poi sorgevano altre cose che diventavano importanti, e questo, di questo parla Ageo in capitolo 1. Non andava così veloce, però come presso Salomone, le cose si sviluppano lentamente, quello, quell'altro. Sono cose del tutto normali. Che cosa avevano fatto? Avevano costruito delle case necessarie, non era più il tempo di tende. Avevano costruito delle case, ma il tempo è corso ancora, non era più possibile costruire il Tempio, avevano costruito e ristrutturato le loro case, hanno rivestito le case di legno. E adesso Dio manda la sua parola in questa situazione. In Ageo 1 c'è scritto, forse ho contato bene, 7 volte il Signore ne parla. Che ne parla del fatto che la sua casa è in rovina, e ha mostrato a loro che avevano sbagliato. Riflettete bene sulla vostra condotta, dice. Che cosa avevano fatto?
Haben sie gesagt, Hagai und Sacharia, ihr habt uns gar nichts zu sagen.
Hanno detto, voi non potete dirci niente. Versetto 12 mi ha toccato spesse volte. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Yosadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore. Questo è un versetto meraviglioso. Fratelli, non possiamo fare una cosa migliore che ascoltare la voce del Signore. Questo ci porterà salvezza, ci fa tornare dalle vie sbagliate, ci porta alle cose che contano. E quello che tocca il Signore mi piace. Non erano solo pochi qui. Se si parla, si legge Esdra 5, allora sembra che erano solo dei pochi all'inizio, ma qui nel versetto 12 c'è scritto tutto il popolo. E Dio che cosa ha fatto? Lui ha destato lo spirito, risvegliò lo spirito di Zorobabel e di Giosuè e di tutto il resto del popolo. Tutti devono essere risvegliati per la edificazione della casa. Nessuno deve essere escluso. Ma la condizione è che dobbiamo ascoltare la voce del Signore e lasciarci correggere. E questo è il mio punto cruciale. Primo era: tutti devono essere incoraggiati, e il secondo è: l'incoraggiamento del Signore richiede una piccola attività da parte nostra. Il Signore non può risvegliarci per l'edificazione se stiamo rivestendo la nostra casa di legno. Se noi diamo il primo posto alle nostre cose, allora il Signore non può incoraggiarci per l'edificazione della Chiesa. Dio vuole darci una svolta. Stasera, dopo la canzone,
kam das in mein Herz. Demjenigen, der da gesprochen hat, kam in mein Herz, der Herr möchte bei uns eine Wendung haben. Er möchte bei uns.
Signore ci ha detto che il Signore vuole darci una correzione.
Wir sind schon ermutigt.
Siamo già incoraggiati, siamo per l'edificazione della casa del Signore. Ma dobbiamo chiederci: è sta al primo posto nella mia vita l'edificazione della Chiesa? Forse adesso durante la conferenza sì, ma forse anche nella prossima domenica, nella riunione dove diamo testimonianze, ma dovrebbe rimanere al primo posto per più tempo. E il Signore per questo vuole incoraggiarci. In capitolo 2 ci presenta due incoraggiamenti meravigliosi. Versetto
5:
il mio spirito è in mezzo a voi, non temete. Per noi, nel Nuovo Testamento, rimane ferma la parola in Matteo 16. Rimane ferma la parola: io edificherò la mia Chiesa e il mio spirito rimane in mezzo a voi. Questo spirito è così importante. Senza lo spirito non possiamo edificare la Chiesa. Lettera C, c'è scritto: alcune cose che fa lo Spirito. La presenza del Signore era il privilegio del popolo di Israele, che Dio abitava in mezzo a loro.
Muss leider von mir sagen und ich fürchte, das ist bei uns allen mehr oder minder häufiger, weniger häufig der Fall.
Spesso non ci siamo, rendiamo conto che il Dio vivente cerca una casa vivente qui sulla terra. Lui è là già, in cui sta sempre presente. E questa presenza non è facoltativa. Come nell'Antico Testamento c'erano dei periodi in cui Dio doveva ritirarsi quando avevano fatto dei vitelli d'oro. Il Signore non ce la faceva più di stare in mezzo a loro. E più tardi, quando c'era di nuovo il Tempio, lui lasciava riempire la casa della sua gloria, però il Signore, a causa della caduta del popolo, doveva ritirarsi di nuovo. Il Signore è generoso, misericordioso, pronto a perdonarci, ma Dio è Dio. E se noi,
wenn wir es ihm nicht mehr ermöglichen,
se noi
in unserer Mitte
non
zu bleiben,
lo permettiamo di rimanere in mezzo a noi, allora lui lascia la casa. Signore Gesù dice ai giudei: la vostra casa sarà distrutta. Lui ha lasciato il tempio, è andato via, ha detto era la vostra casa. Pensavano che era ancora casa di Dio, però Dio era già partito. Ancora 40 anni dopo la crocifissione del Signore, continuavano ancora tutti i loro riti senza Dio. Dio era già via. Questo è un ammonimento per me. Dio ci avverte. Spero che noi non facciamo tutto con un'abitudine, con un'abitudine, sì, senza che il Signore sia presente. Abbiamo bisogno della realtà del Signore. E io penso che noi abbiamo questo desiderio. Desideriamo di avere la realtà del
Signore.
Vogliamo veramente apprezzare la sua presenza, e ogni riunione deve dare al Signore l'occasione di riempire la riunione di se stesso. Noi ci raduniamo e preghiamo di guidarci, che il Signore possa guidarci. A volte noi osserviamo l'uno l'altro e aspettiamo che uno prenda l'iniziativa, ma dobbiamo lasciarci guidare dal Signore, dallo Spirito, lasciarci conducere dallo Spirito. Nella riunione abbiamo bisogno di essere condotti, ognuno ha bisogno di questa preghiera. Il compimento dell'opera succede soltanto per mezzo dello Spirito. Abbiamo fiducia nel Signore, nell'agire del Signore. Abbiamo un Dio fedele. Voglio aggiungere qualcosa per incoraggiarvi. Il nostro Dio ha una memoria meravigliosa, super memoria. Sapete a che cosa pensa? Non ai nostri peccati, li ha dimenticati. Se ci ravvediamo, Lui ci perdona e dimentica i nostri peccati. Anche noi dobbiamo dimenticare i nostri peccati. Il nostro Dio pensa a ciò che Lui aveva detto. In Luca 1, 68. Abbiamo un Dio fedele. Questo versetto mi ha incoraggiato molto. Zaccaria pregava, ripieno dello Spirito Santo, ha detto: benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella... Chi è questo potente Salvatore? Il Messia. Come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre, di concederci. Da quanto tempo era già dato questo santo patto? più o meno 2000 anni. Dio non aveva mai dimenticato questo patto e l'ha compiuto mandando il suo figlio. E il patto con Davide, anche a questo patto ha pensato. Sì, cita anche questo fatto che aveva promesso, delle promesse che ha dato a Davide. Dio non dimentica mai le sue promesse, anche se dura tanto tempo, però il Signore ha una grande memoria, si ricorda delle sue promesse e compie le sue promesse. Io vi propongo di leggere alcuni versetti. Se diamo spazio a questo Dio nella nostra vita di chiesa, allora l'edificazione continuerà, non continuerà soltanto, ma sarà completato, compiuto. Se invece non diamo spazio a questo Dio, se noi occupiamo tutto lo spazio, se vogliamo avere influsso, se vogliamo avere dei successori, allora sarà distrutta la costruzione. Se diamo spazio allo Spirito, la Chiesa viene completata. Isaia 55.
Was er immer wieder so wunderbar macht, die Worte wählt. Jesaja 55, Vers 11.
Versetto 11.
Sein Wort, seine Verheißungen.
Lui descrive le sue promesse. Le sue promesse non sono parole vuote, ma sono come la pioggia. Cosa fa la pioggia? Lui cade sulla terra e annaffia la terra e fa germogliare la parola. Mi ha ricordato la parola che Dio ha fatto creando la terra, ha parlato è successo. In questo parlare c'era forza creatore, forza creatrice. E nelle promesse di Dio è già incluso il compimento. Sì, c'è in mezzo del tempo, quando dà una promessa affinché sarà compiuta la parola, c'è un tempo, però la promessa viene compiuta. In Isaia 53 vediamo una meravigliosa promessa riguardo alla morte del Signore, ed è stata anche compiuta. Il nemico cercava di tutto per sviare il Signore, per tentarlo, ha cercato di ucciderlo prima del tempo previsto. Ha cercato di renderlo un re, ma invanamente. Non si può fare nulla contro le promesse di Dio. Dio compie le sue promesse. È stupido anche non credere a Dio. Dio fa ciò che Lui dice. Lui edifica la Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Lui la compierà. Con noi? Amen. Con noi. Diciamo Amen.